L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Sesta puntata.
Col racconto siamo arrivati alla base di Colorado Springs, forse il momento più importante della vita di Nicola. Da allora in avanti sorgeranno problemi sempre maggiori. Me ne parlerà il biografo Kenneth Sweezy. A te come vanno le indagini del detective Godwin?
Mi ha chiamato poco fa. Oggi ritorna a parlare con uno degli elettrotecnici che hanno lavorato con Tesla.
Quindi, dopo il blackout provocato dal centro di Colorado Springs, Mr. Tesla aveva sempre più nemici intorno a sé.
Oh, non c'è alcun dubbio.
Ma non riconoscevano le sue scoperte? Lei cosa pensa di quanto ha fatto?
Beh, molte importanti invenzioni, ma ci sono anche tanti giusti interrogativi rimasti purtroppo senza risposta. Ad esempio, sulla validità scientifica della ricerca sulla trasmissione senza fili. E poi sulla realizzabilità di quello che è stato definito il raggio della morte o disintegratore.
E adesso, dopo qualche giorno dal nostro primo incontro, mi dica la sua opinione su questi interrogativi.
Ma l'interesse dei servizi segreti è indubbio, sebbene non sappiamo fin dove si sia spinto. E questo senza addentrarci in considerazioni contorte o inquietanti, come propende forse lei o chi l'ha contrattato per chiarire la morte di Mr. Tesla. Ebbene, questo interesse dimostra comunque che il lavoro di Tesla fosse appunto molto molto interessante. È chiaro che Mr. Tesla ne avesse e parecchi di nemici.
Da cosa lo deduce?
Beh, Tesla era un emarginato, prima di tutto per sua scelta. Lui diceva umilmente di possedere l'audacia dell'ignoranza, cioè quella propensione ad andare avanti anche laddove e quando gli altri si fermavano o erano fermati. Da chi? Dalle corporazioni scientifiche, non solo le industrie o i ministeri. Per questo era un rivoluzionario. Da corridore solitario, a volte descritto come un visionario esoterico, lui andava avanti. Non necessariamente, anzi quasi mai sulle strade comode che l'avrebbero compensato di più e gli avrebbero sicuramente evitato di finire in miseria, o quasi.
Mi faccia capire.
Beh, io credo che il suo fallimento riguardo la turbina sia il logico risultato della guerra fattagli da un sistema industriale che non voleva e non ha voluto trasformarsi, perché gli sarebbe costato troppo.
E così lei in qualche modo conferma la strada che stiamo percorrendo?
In qualche modo, non in un modo chiaro, ragionevole. Se lei mi chiede riguardo la sua tesi, quella, diciamolo pure, dell'omicidio, no, signor Godwin, io non ci credo.
Nonostante quanto accadde a Colorado Springs.
Mr. Godwin, ci sono i fatti reali e poi le interpretazioni. Che lascio a lei.
Eh sì, a Colorado Springs, o meglio in una campagna lontana, una ventina di chilometri, successe qualcosa di molto importante.
Signore, se anche stasera dovessimo bruciare i generatori cittadini di corrente, dubito che ce la potremmo cavare soltanto proponendo la riparazione.
Caro Mr. Sheriff, avrebbero dovuto ringraziarci, visto che allora mettemmo a nostre spese dei cavi doppi rispetto a quelli che s'erano bruciati.
Certo, ma non credo l'abbiano capito e tantomeno siano disposti a ringraziarci. Né il sindaco e nemmeno la polizia. Se dovessimo mandare ancora in sovraccarico tutta la rete, sarebbe un bel problema.
Non si preoccupi, George. Prenderemo soltanto la corrente sufficiente per accendere queste 200 lampadine di 50 watt ciascuna.
Un'inezia. Non se ne accorgerà nessuno. E tutto questo avverrà senza alcuna batteria o altro qui sotto?
Ne abbiamo portate?
No.
E allora? Questo avverrà grazie agli studi sull'azione dei fulmini. Ma adesso basta parlare. Ci siamo. Secondo gli accordi con la squadra della torre, tutto comincerà tra 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6. Hanno acceso prima. Guardi, guardi!
Si accendono, signor Tesla! Per amor del cielo, incredibile!
No, è perfettamente normale. sebbene sia la prima volta che succede al mondo. Mio caro amico, stiamo trasmettendo energia senza fili.
Sta scrivendo la storia, signor Tesla.
La stiamo scrivendo insieme. C'è anche lei.
Congratulazioni, non sembra vero.
Ecco, adesso come stabilito, tutto si spegne. Perfetto.
Andiamo allora, andiamo. Torniamo a Colorado Springs. Lei non dorme da giorni. Verrò io domani a recuperare le lampadine e l'antenna. Non ci ha visto nessuno e non c'è pericolo che qualcuno se le rubi.
Va bene, ma io domani andrò a New York a raccontare quanto è successo. Magari riuscirò a organizzare una presentazione pubblica per ottenere i fondi necessari ad andare avanti, sempre più avanti. Il mondo avrà l'elettricità gratuita.
Sì, sarà così. La gente non lo sa, non sa che lei crea i fulmini e parla ai temporali.
Forse è bene così. Se lo sapessero, ignoranti come sono, parlerebbero di magia. Invece, ignoranti come sono, non credono che si possano costruire una dozzina di grandi centrali di trasmissione d'energia nei 5 continenti per regalare la luce gratuita all'intero pianeta. Con l'accesso alla luce universale e gratuita scomparirà la povertà.
Ma lei è sicuro che gli industriali, i politici ne saranno felici?
Morgan, il re dell'elettricità, non si farà sfuggire la possibilità di passare alla storia.
Allora, com'è andata col nostro inventore?
Una bellezza. Ho lodato il suo genio e gli ho promesso altri finanziamenti per spingerlo ad andare avanti nella ricerca.
Ah, e Tesla ha qualche sospetto?
Assolutamente no. Lodare un inventore è come lusingare una bella donna. Sono così presi, innamorati di loro stessi, che non si accorgono di nient'altro.
E adesso quale sarà la sua prossima mossa?
Aspetto che mi porti il progetto definitivo della sua tecnologia senza fili, che vorrebbe sperimentare da un impianto che ha intenzione di collocare a Warden Cliff, una località di fronte all'Atlantico, a 1 ora e mezza di treno da New York, non molto lontana dalle cascate del Niagara, da dove prenderebbe l'energia. Energia da trasformare, secondo lui, in energia gratuita per tutto il mondo.
Ma lei crede che questa follia sia possibile?
Nikola Tesla ha una testa illimitata. Non escluderei che ci sia riuscito in qualche suo esperimento o ci possa riuscire.
E ciò basterebbe per definirlo una persona altamente pericolosa.
Questo lo lascio dire a voi.
Quindi siamo intesi. Lei lo finanzierà con...
$150,000 e non è poco.
Bene, bene. E lo asseconderà fino a quando noi non le diremo di tagliare i fondi. Poi, quando sarà il momento, gli scateneremo contro una bella campagna di stampa.
E lei si ricordi di quel favore all'ufficio delle tasse?
Ah, tutto sistemato. Non si preoccupi, signor evasore.
Ah, eviti questa battuta. Un'ultima domanda. Quanta gente è a conoscenza di questo nostro patto?
Io, lei e pochi, pochissimi dirigenti dentro il governo. Tutti sicuri e fidati, non si preoccupi. Ma intanto, lei sa cosa ha scritto nei giorni scorsi Nikola Tesla su una rivista scientifica?
Non ne ho la minima idea.
Gentili e fidati collaboratori, oggi Mr. Tesla è andato a New York. Lui forse non vorrebbe, ma desidero leggervi cosa ha scritto e anticipato su un'importante rivista scientifica. La centrale elettrica del sistema mondiale potrà funzionare entro 9 mesi. Produrrà circa 10 milioni di cavalli vapore e permetterà l'interconnessione di tutte le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, fino ad arrivare a una comunicazione planetaria sicura, personalizzata, senza interferenze. E poi...
Ingegner Sherp, abbiamo capito. Mi scusi per l'interruzione, vorrei farle una domanda, una sola.
Di pure, Gregory.
Ma tutto questo... come potrà essere accettato non solo dalle industrie del settore, le varie imprese, ma soprattutto dal sistema che ha funzionato, magari male, ma ha funzionato fino ad oggi così?
Ah beh, non saprei cosa dirti. Soltanto che la scienza comunque non è mai stata fermata. Cioè, successe all'italiano Galileo con la Chiesa di Roma, ma sono passati secoli. Oggi le cose sono migliorate. O almeno dovrebbero.
E così la centrale di Colorado Springs fu smantellata per costruirne un'altra a Wardenclyffe.
E intanto i suoi eterni nemici?
Chi? Edison e Marconi e tutti gli altri?
Sì.
Beh, dato che erano perfettamente allineati con le imprese e il governo di Washington, non avevano problemi, anzi mietevano un successo dietro l'altro, grazie anche ai risultati spesso ottenuti rubacchiando brevetti di Tesla, con metodi che quest'ultimo definì italianamente alla Borgia. Nel mentre, come negli altri scorci della sua esistenza, Nikola Tesla continuava ad avere, dandovi poca importanza, le casse vuote. Quando se ne accorse, sempre dopo vari allarmi lanciati dal fido sheriff, si rivolse proprio a chi sarebbe stato il più danneggiato dal suo maggiore obiettivo scientifico di sempre, appunto e ancora una volta a Morgan, il re dell'elettricità, nel suo ufficio di Manhattan.
Lei ha la faccia tosta di chiedere altri soldi a me, oltre agli ultimi 150.000 dollari. E per fare che cosa? Per regalare l'energia elettrica a tutti? Ma perché non la regala a lei? E poi chi l'ha autorizzata a immischiarsi in questa faccenda?
Non capisco. Immischiarmi? Questa è la scienza. Queste sono le mie invenzioni.
Scienze e invenzioni destinate, se e quando dovessero mai realizzarsi, a squilibrare, a rovinare, a uccidere la nostra economia americana.
L'economia mondiale è già squilibrata e rovinata. E ciò è causa di guerre, pestilenze e miseria. Io le sto portando un dono che la farà diventare l'uomo più importante del pianeta.
No. Lei mi sta proponendo una follia che, se si realizzasse, mi farebbe diventare un miserabile, così come farebbe fallire il governo e tutte le altre industrie di quell'America che lei sostiene di amare.
Ma se...
Basta!
Ma signore, lei ed io siamo ad un centimetro dal passare alla storia per aver fatto qualcosa che rimarrà impressa nella memoria.
Basta! Invece di farneticare, la invito a concentrarsi su altre imprese utili e fattibili. Scenda dalle nuvole, Mr. Tesla. Si concentri sulle piccole invenzioni e le realizzi. Non ci fantastichi soltanto. Per queste invenzioni le sarebbe sufficiente tenere aperto un piccolo laboratorio. E badi bene, il mio non è un ordine, ma un amichevole consiglio. Lo raccolga. Adesso vada. Ho molto da fare, Mr. Tesla.
D'accordo. D'accordo.
Quello che mi racconti è accaduto quasi 40 anni fa, ma avvalora quello che potrebbe essere successo nei giorni scorsi.
No, non credo. Mi sembra una storia datata. Non vedo come i nemici di allora possano essersela presa con un uomo 40 anni dopo la sua presunta pericolosità. Oggi dove andava a mettere il naso il tuo detective?
Piacere, Mr. Goodwin. Sono il tenente Holliday, della divisione propulsione e accessori delle forze armate statunitensi. Lei per chi lavora?
Per l'agenzia investigativa Nero Wolf.
Interessante. In cosa posso aiutarla?
Mi sto occupando del materiale documentario reperito nelle varie dimore del signor Nikola Tesla, fisico noto da poco defunto.
E a che scopo si occupa di questo materiale, sempre che questo esista?
Ho un incarico investigativo riguardante il suo decesso e ho ritenuto opportuno comprendere su cosa stesse studiando e progettando il signor Tesla.
Lei parla del signor Tesla. Nikola Tesla, defunto a 87 anni.
All'incirca.
Comunque è un'età nella quale è normale defungere, che senza scomodare il latino significa morire o cessare di funzionare. Ebbene, non ne vedo la stranezza. Pur con tutta l'afflizione che una perdita per l'umanità così rilevante possa causare.
Capisco, ma mi sono rivolto a questo specifico settore delle nostre benemerite forze armate perché ho avuto conoscenza che proprio il suo reparto ha chiesto e ottenuto un gran numero di copie fotostatiche del materiale prodotto da Nikola Tesla, che presumo fosse pertinente a vari progetti della nostra difesa nazionale.
Non ne ho conoscenza. e ritengo poco probabile, anzi impossibile, che le possa essere fornito questo presunto materiale pertinente, come le sostiene, a progetti della difesa nazionale. Tuttavia le consiglio non di interrompere la sua ricerca, visto l'interesse manifestato dal suo committente, ma di rivolgersi ad altri uffici.
Tipo?
Glieli posso linkare qui per iscritto. Allora, l'ufficio della proprietà aliena, che non ha niente a che fare con i marziani, il comando dei servizi tecnici aerei, oppure ancora la stessa FBI. Tutti questi organismi ne dovrebbero sapere di più di noi.
Grazie, grazie molte, signor tenente. È stato molto utile.
Mia cara Dorothy, ormai con Kenneth siamo arrivati all'ultimo capitolo della vita di Tesla.
Un capitolo durato comunque 40 anni.
Certo, ma l'impressione che avevo, e che si era forzata ricostruendo per bene la sua vita, è che dopo essere arrivato all'apice del successo proprio negli anni del passaggio di secolo, il nostro grande abbia cominciato a scivolare, spinto dai suoi nemici, e alla fine sia rimasto schiacciato. Ed è stata una scivolata durata fino alla sua morte.
Vero. Lavorando tanto vicino a lui, abbiamo sempre notato sul suo volto un velo di tristezza e di malinconia. E almeno io lo interpretavo come un aspetto del carattere, o magari anche una conseguenza della sua scelta di solitudine. Senza una famiglia, senza una donna, senza un amico fedele e sicuro, tranne il buon George Scherf. E più avanti, ma lo vedeva inevitabilmente poco, anche Samuel Clemens.
Chi? Vuoi dire Mark Twain?
Sì, Twain, lo scrittore con cui il nostro si accompagnava. Ma credo che quella tristezza nascesse dalla convinzione, o meglio dalla rassegnazione della sconfitta di fronte ai cosiddetti poteri forti. La sconfitta dei suoi sogni e delle sue illusioni.
No. Proprio di questo cominceremo a parlare oggi con Kenneth, perché nella ricostruzione della vita di Tesla siamo arrivati proprio lì, quando si ritrova solo, con le casse vuote, con la centrale di Wardenclyffe nemmeno terminata e già da smantellare. E a te come vanno le indagini di Mr. Goodwin?
Ma non siamo messi meglio. Archie continua ad andare avanti, ma ogni sentiero che tenta di seguire alla fine lo porta quasi sempre a perdersi. Cioè, non elimina i dubbi sulla morte del nostro Nicola, non produce certezze, e alla fine ci troveremo con un bel niente. E poi, nel caso ci fosse stata una mano omicida, i colpevoli sarebbero da trovare in alto, molto in alto. Quindi le certezze, oltretutto, dovrebbero essere solide e forti.
E quindi? Che sta facendo il tuo detective?
Ieri mi ha manifestato l'intenzione di mettere nei prossimi giorni il naso nelle questioni internazionali, ma non ha detto molto altro. Spero che nasconda qualche idea precisa.
Dai, non avere tante perplessità. Ci troveremo e ci racconteremo.
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto, di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Muriel, Adele Pellegatta; Dorothy, Lisa Mazzotti; Archie, Paolo Sesana; Tesla, Massimiliano Zampetti; Kenneth, Davide Garbolino; Blois, Silvano Piccardi; Sheriff, Marco Cortesi; Morgan, Massimo Loreto; funzionario, Diego Pitruzzella; uomo, Riccardo Buffonini; Holiday, Giuseppe Palasciani. Registrazione, editing, sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Guido Piccoli.